Sì, le cose da dire sono tante. Io non darò i numeri, li ha già dati Ceccarelli, quindi mi riservo semplicemente di fare delle considerazioni e dei ragionamenti di carattere politico, non nei tempi europei, ma insomma cercherò di essere veloce. E alcune di queste riflessioni riguardano in senso abbastanza stretto la delibera che ci viene chiesto di votare e al cui interno, è bene ricordarlo, qualcuno lo ha già fatto, ma noi ci teniamo a ribadirlo, all'interno di questa delibera, oltre alla vendita di Serravalle, c'è anche la revoca della delibera che questo Consiglio ha fatto a luglio, l'altro giorno in pratica, insomma 2 mesi fa. Una delibera, quella di luglio, a cui non eravamo completamente contrari, però avevamo delle perplessità che ci avevano indotto ad astenerci. Però non comprendiamo, nel momento in cui questo Consiglio, nel suo insieme, a larghissima maggioranza, ha votato quella strada da percorrere, non comprendiamo perché 2 mesi dopo si rinnega tutto solo per il fatto che qualcuno ha ritenuto lesi i propri interessi e non perfetto il percorso che è stato seguito e ha presentato un ricorso. Di ricorsi, lo sappiamo, in Italia siamo pieni. Se dovessimo annullare le delibere o non seguire le strade che politicamente si scelgono solo perché qualcuno presenta un ricorso, beh, allora annulleremmo tutta la politica. Eppure in questo caso si è fatta questa scelta. Si rinnega tutto e si cambia completamente, o in gran parte. Io non condivido una delle affermazioni che ha fatto questa mattina in commissione il Presidente, quando a chi gli diceva che questa delibera è una scelta, ribatteva che era invece una necessità, era una strada obbligata, mi pare che abbia utilizzato questo termine. Mi permetto di dissentire, perché se è vero che la provincia ha delle gravi situazioni nel proprio bilancio, situazioni che voglio ricordare sono anche frutto del fatto che a fine giugno, quando questo Consiglio ha approvato il bilancio preventivo, una grossa fetta di quel bilancio dipendeva dalle alienazioni. Se non ricordo male, ripeto, io non vorrei dare i numeri, ma mi pare fossero 190 milioni di euro circa, e non sono poca cosa, insomma, lasciare questo grosso punto di domanda che io mi ero permesso di dire, che quando si fa un bilancio preventivo a fine giugno con 190 milioni che dovrebbero arrivare dalle alienazioni e di mezzo ci sono anche i mesi estivi, è molto probabile che, essendoci anche un clima di crisi economica generale, è molto probabile che queste alienazioni non si riescono a fare. E la storia dell'anno precedente con Porta Vittoria ci aveva detto che anche quando il bilancio preventivo veniva fatto con un po' più di anticipo, le alienazioni previste non erano così semplici da portare a termine, e così è stato. Perché se ora ci venite a dire che per pagare i debiti con le banche, per garantirci dal patto di stabilità servono tot milioni, 150 mi pare che ha detto questa mattina, E beh, questo però è anche figlio di un bilancio fatto tardi e che si basava su alienazioni molto improbabili. E ora ci dite che questa della vendita totale di Serravalle è una scelta obbligata. Permettetemi, questa è una scelta legittima, ma è una scelta politica. E io avevo sottolineato anche un altro aspetto questa mattina, un aspetto che ci sta molto a cuore, il fatto di vendere la totalità di Serravalle, da un lato per fare cassa e avere anche un certo avanzo per eventualmente investire, come hanno detto altri, non si sa come, non si sa in che cosa, non necessariamente garantisce che chi comprerà realizzerà tutto quello che è in cantiere, tutte le opere previste, opere che sarebbe anche il caso di ricordarcelo, perché stiamo parlando di opere, di infrastrutture utili al nostro territorio, opere che sono anche con una scadenza temporale che si chiama Expo. Molte delle opere che devono essere portate a termine sono legate anche a Expo 2015. Tra poco ormai, non manca molto. E non vorremmo neanche che queste opere arrivassero a completamento a ridosso di Expo, perché quello che è accaduto con i cantieri della metropolitana, che dovevano aprirsi pochi giorni prima della visita del Papa e non si sono aperti perché i collaudi non hanno dato risposte positive, non garantivano totalmente la sicurezza, ci dicono che queste opere sarebbero utili se sono effettivamente aperte, utilizzabili con un certo anticipo, in modo da essere sicuri che non ci siano inconvenienti. Poi ha fatto bene, mi pare, il collega Gatti a ricordare anche la questione della Brebemi, che noi dell'Italia dei Valori abbiamo presentato un paio di interrogazioni sulla vicenda famosa Niccoli Cristiani e quello che potrebbe esserci sotto, e alle verifiche che noi riteniamo necessarie e che secondo noi sarebbe più opportuno che non venissero fatte da chi è stato coinvolto, ma le facesse chi è in grado di farle, cioè la polizia provinciale, ma questa è un'altra storia. Quindi noi, lo anticipo, presenteremo solo due emendamenti che riguardano le due questioni che ho affrontato poco fa, cioè una piccola modifica, diciamo, di questione di principio al testo, per ribadire che si tratta di una scelta politica e non di una di un obbligo, di una necessità caduta dall'alto, non si sa bene da dove, e l'altra invece che mira in modo magari molto più semplice rispetto all'ordine del giorno che hanno presentato i capigruppo della maggioranza, ma mirano a garantirci maggiormente rispetto a quello che abbiamo scoperto essere, come dire, una esigenza condivisa, perché anche il Presidente questa mattina in Commissione ha detto che è importante garantire la realizzazione delle infrastrutture, delle opere già in cantiere e anche quelle in progetto. E però io ho segnalato che, leggendo più volte e rileggendo la delibera, nella delibera questa garanzia non c'era. Qui si è detto ci sarà nel bando, sì, però sarebbe meglio metterla anche in delibera. E allora il secondo emendamento, con un minimo cambiamento, dà maggiori garanzie anche su questo versante, mi auguro che venga approvato. Però, siccome a volte nella complessità dei numeri e delle delibere, della storia, dell'ente ci si perde, e si perde un po' di vista un fatto che invece dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti, quella difficoltà, quella necessità che abbiamo come ente provincia di fare cassa, di tamponare i debiti, di riuscire ad avere un minimo per garantire quel minimo di servizi che dobbiamo garantire ai cittadini, nasce dai tagli dei governi degli ultimi anni, agli enti locali, non solo alla provincia di Milano, non è che si sono accaniti solo con noi perché siamo il brutto anatroccolo. Sono tagli pesanti, continui, ripetuti, che stanno mettendo in ginocchio tutte le amministrazioni locali, comuni importanti, anche il comune di Milano ha seri problemi, e non è l'unico, sono tutti i comuni, piccoli e grandi, non sanno più dove sbattere la testa, le province, peggio mi sento, voglio dire, hanno anche l'ulteriore spada di Damocle di questa continua riforma e rivisitazione continua anche del loro futuro, abolite, riformate, ridisegnate, criteri, non criteri. Però, tra le tante criticità degli enti locali, io faccio un discorso un po' più generale, non solo per la provincia, perché se no rischiamo di perdere di vista anche questo quadro generale. Questa difficoltà è anche dovuta al fatto che nel corso degli anni gli enti locali, giustamente per amministrare, investire, creare infrastrutture, fare servizi, hanno accumulato una serie di debiti con le banche che piano piano devono ovviamente pagare, come è giusto. Però qui mi viene in mente che le banche sono anche, alcune banche, all'origine di questa crisi economica mondiale. In America alcune banche sono fallite, in Europa e in Italia alcune hanno serie difficoltà, la risposta però dell'Europa è diversa da quella che c'è stata negli Stati Uniti e in America. Perché noi le banche le salviamo con soldi pubblici, così l'Europa ha dato centinaia di miliardi di soldi pubblici dei cittadini per salvare le banche in Europa, stessa cosa ha fatto il governo Monti nel suo Salva Italia, se non ricordo male, ripeto, a me non piace dare i numeri, ma se non ricordo male erano 19 miliardi nel Salva Italia che andavano a salvare, aiutare le banche, ma con una finalità condivisibile, cioè gli diamo respiro in modo che poi loro facciano ripartire l'economia dando credito alle imprese. Questo era lo scopo, e invece no, le imprese, quelle che creano lavoro sul territorio, sono sempre lì con l'acqua alla gola perché hanno difficoltà ad avere credito dalle banche. Al tempo stesso, torniamo a noi, alle amministrazioni pubbliche, siamo tutti in ginocchio perché una parte dei nostri bilanci è costituita dal debito verso le banche. Ora io mi chiedo, nel momento in cui, e per questo la soluzione che cerchiamo non può essere solo nostra di provincia di Milano, ma deve essere una soluzione politica di disegno molto ampio, lei Presidente viene dall'Europa, è stato attore in quell'ambito, e forse le riflessioni per uscire da questa impasse europea, per non dire mondiale, vanno ricercate con un respiro molto ampio. E allora mi domando, ma nel momento in cui il pubblico in Europa, come in Italia, a spese dei cittadini, va a salvare le banche, anche possibile che non gli chieda qualcosa in cambio, qualcosa di certo, però non la promessa di dare il credito alle imprese e poi non vederlo fare, o rendere sempre più difficile il credito alle famiglie. E allora magari in cambio si poteva chiedere, visto che noi pubblico abbiamo salvato le banche, che ora che il pubblico è in difficoltà le banche aiutino il pubblico congelando i debiti e permettendo in questo modo di rispettare il patto di stabilità e avere più respiro per amministrare. Io mi fermo qui, grazie.